SBS Italian.
Però a proposito di geni, ne abbiamo uno in studio in questo momento con noi, niente meno che il fondatore di Priblo.com, guru informatico, eccetera eccetera, Davide Gaido. Ciao Davide e ben ritrovato su Radio SBS.
Grazie, buongiorno a tutti. La prima domanda è: di che anno è questa canzone?
1981.
Addirittura. Non è... Ma che dici?
40 anni fa.
Non è vero. Era
adesso
nostro...
te lo dico.
Era il nostro Davide
dico.
Che diceva tutto.
Tu lo sai?
Molesto.
Assolutamente.
Allora,
no, era
lui dice...
Ma non lo so.
Tu?
No, secondo me è 2004.
2004, io dico 2011.
Allora,
vediamo.
Signor
intanto
Google,
controllo.
Dacci una mano. Allora, era Davide che prima protestava dicendo che la canzone di Mengoni era vecchia e per questo che sta insistendo sul tema.
Perché era solo
musicale.
Di due mesi fa, del
esatto.
Resto.
Perché lui vive nel presente. Davide vive nella tecnologia, per cui tutto ciò che è dell'altro ieri è già vecchio.
2016 la canzone 2016. Dei Tre Allegri Ragazzi Morti. Ragazzi, ho vinto.
Esatto. Allora, noi prima di iniziare con Davide parleremo appunto di leggi sulla crittografia. Vi ricordo che potete chiamarci al 1300 799 626 per ogni dubbio e domande da porre al nostro ospite. Prima però apriamo una piccola parentesi sul questo era il telefono, non è, è il telefono,
rispondi,
della canzone,
per favore.
È il telefono della canzone, quindi non ci sta, non,
che
non ci stanno chiamando. Prima appunto, la volta scorsa con Davide abbiamo parlato di My Health Record, e appunto un argomento che ha interessato molto voi ascoltatori in onda, e appunto ci siamo messi al lavoro, Francesca.
Esattamente, perché come ricordavamo anche nel corso dell'ultima puntata, è stata estesa la data per cui decidere di non avere i propri la propria
dati.
Cartella medica, diciamo, digitalizzata con il famoso opt-out. La data ultima è il 31 gennaio, però qualcuno ci aveva chiamato per chiederci, nel caso in cui io non abbia Medicare, cosa che molto spesso accade nel caso in cui si abbia magari un visto temporaneo come un working holiday visa, uno student visa o anche altri tipi di visti appunto temporanei come parent visa, come faccio? Ecco, allora noi ci siamo messi in contatto con il Dipartimento della Salute e ci hanno risposto. Finalmente pubblicheremo anche un articolo con ulteriori dettagli e informazioni utili per voi ascoltatori e ascoltatrici, e in realtà la domanda era assolutamente legittima, la risposta semplicissima è no, non si può, perché se non si ha Medicare, ovvero se non si ha diritto a Medicare, oppure se la propria Medicare è scaduta, come nel caso dei sei mesi che noi abbiamo di default per il l'accordo con tra Italia e Australia appunto sulla gestione della propria delle proprie emergenze di salute eccetera eccetera, noi non possiamo fare chiaramente l'opt-out non avendo Medicare.
Insomma,
e nessun scusa se ti interrompo, anche un'ultima cosa, che nessun dottore può eventualmente o deve o ha nessun diritto di appunto caricare in qualche modo qualunque informazione che riguardi la vostra salute, quindi sostanzialmente non c'è bisogno di fare opt-out perché non c'è neanche l'opzione di fare opt-in.
Quindi non c'è l'opt-in automatico per chi non ha un Medicare, per cui chi è qua senza una residenza. Tutto questo e tutti i dettagli, che sono tanti, li troverete sul nostro sito sbs.com.au/italian. Appunto abbiamo visto che c'è tanto interesse, per cui potete andare a darci un'occhiata, diffondere anche queste informazioni. Ma bando a appunto questi temi, noi parliamo con Davide. Allora, noi abbiamo toccato l'ultima puntata solo brevemente l'argomento crittografia. Ai tempi si trattava di una quindicina, tre settimane fa circa, c'era la proposta del governo che in realtà proprio all'ultimissimo istante, l'ultimo giorno utile, è passata in Parlamento con il sostegno del Partito Laburista, che è una legge che permetterebbe alla polizia di intercettare le conversazioni in transito. Allora, noi già l'altra volta abbiamo parlato un po' di crittografia, facciamo un piccolo riassunto per far
sì.
Chiarezza.
Allora, questa legge che si chiama Assistance and Access Bill 2018, che ha un sottotitolo bellissimo che è doniamo la sicurezza agli australiani questo Natale, quindi già uno dice che bello, no? Sono felice.
Con una mano, con l'altra.
Con la mano, esatto, sì. Ci dice, sono le intercettazioni telefoniche fondamentalmente, perché niente, non c'è niente di nuovo qui, siamo dagli anni 80 anche in Italia, intercettazioni telefoniche che hanno portato alla luce un sacco di cose interessanti, non si possono fare nel mondo in cui viviamo adesso, per via della crittografia. Cioè i messaggi
una
che
volta
voi...
obiettivamente era relativamente semplice, facevi
semplice,
il famoso
ma è ancora adesso.
E le intercettazioni cosiddette ambientali sono facili, metti sotto controllo il telefono, letteralmente registri, molto analogico come cosa.
Ma assolutamente, ne abbiamo parlato anche tanti anni fa, perché oramai sono tanti anni che siamo qua in questa rubrica meravigliosa con questa sigla del 2016. Vi anche vado a ricordarvi che quando mandate un SMS, l'SMS è leggibilissimo da tutti quelli che lo ricevono, lo mandano e tutte le persone in mezzo, perché tutto quello che riguarda chiamate, SMS sono tracciabilissimi. Così come ne avevamo parlato tanto tempo fa, è tracciabile la vostra posizione in tempo reale, semplicemente perché avete un cellulare in mano, anche senza GPS, senza niente. Qui si parla di tutto quello che riguarda, ad esempio, WhatsApp, che avrete notato che quasi tutti gli italiani lo usano, è protetto, cioè quel messaggino che vi arriva quando aprite una conversazione con una nuova persona che vi dice questo messaggio è protetto dalla crittografia di WhatsApp. Ci sono anche altre applicazioni come Signal, che è molto famosa, che si basa sullo stesso principio, e queste comunicazioni fondamentalmente sono impossibili da intercettare, matematicamente impossibili da intercettare. Perché? Perché? Perché è la crittografia moderna. Allora, la crittografia è niente di nuovo, c'era anche la macchina Enigma nella Seconda Guerra Mondiale, ma anche i bimbi che parlano al contrario, un bimbo che parla al contrario è un esempio di crittografia.
So, la macchina Enigma era essenziale per le manovre dei tedeschi e poi venne craccata da Avantage, sostanzialmente qui si parla fine della Seconda Guerra Mondiale, che poi diventò il padre dei computer. Insomma, una storia affascinante, però
è fantastico, era, sì.
Da questo è tratto un bellissimo film, bellissimo. Se mi permettete.
Beh, esatto, sì, bellissimo, sì.
Ma è stato dimostrato proprio che fisicamente era possibile ancora riuscire a sì. entrare nei misteri della crittografia praticamente a mano.
Perché è crittografia che si chiama simmetrica, cioè la chiave è chiara, la chiave è chiaramente. Se per esempio voi fate un bimbo inizia a dire parliamo da questo momento in avanti spostando di una lettera ogni parola che diciamo, no? Quindi ciao diventa, me lo sono scritto perché sennò
non sono
in grado, sarebbe DJBP. Quindi uno inizia a parlare così, però va da sé che una volta che una persona sa che la chiave è sposta di una lettera, è molto facile ricostruire il messaggio. La crittografia moderna, questo non è possibile farlo, perché la chiave non lascia mai il vostro dispositivo. Quindi la chiave che voi avete su WhatsApp è sul vostro dispositivo, WhatsApp non ha accesso, nessun altro ne ha accesso.
Quindi non puoi catturare un sottomarino con la chiave, come non si puoi, faceva
non puoi catturare
nella
un sottomarino
Seconda Guerra
Mondiale. E questo non piace al governo e dice noi siamo, che tra l'altro adesso vorrei proprio che sentire la vostra opinione, l'opinione anche del pubblico e rimanere sui fatti, no? Che da un punto di vista prettamente di sicurezza, io comprendo anche che faccia strano il fatto che fondamentalmente mentre negli anni 80-90 con intercettazioni telefoniche si potesse avere un sacco di informazioni su individui con sospetto, ora fondamentalmente la polizia è cieca e sorda perché tutto quello che è in transito è indecifrabile. Dall'altro canto però c'è il controargomento, che è quanto della nostra libertà personale vogliamo dare via in nome della presunta sicurezza, perché poi quello che sarà il reale impatto di una legge è tutto da verificare.
Insomma, diciamo, la crittografia asimmetrica, per cui la chiave non lascia il tuo cellulare, è praticamente impossibile. Non è neanche vero, perché appunto lo diciamo anche l'altra volta, hackers israeliani sono riusciti per quanto riguarda il famoso caso di San Bernardino del terrorista, a prelevare i dati che servivano all'FBI dal telefono Apple, nonostante Apple si fosse rifiutata appunto di aiutarli.
Sì, ma quello è proprio un'altra cosa. Cioè, facciamo un esempio di crittografia asimmetrica. Voi comprate un lucchetto, tenete le chiavi, le mettete nel cassetto e spedite il lucchetto aperto al vostro amico. Il vostro amico scrive un messaggio, lo chiude col lucchetto e ve lo rimanda. In questo modo le chiavi non hanno mai lasciato il vostro telefono o casa vostra, e la sicurezza è legata al 100% al lucchetto. Il lucchetto moderno della crittografia è matematicamente ad oggi impossibile da decifrare. Ci sono competizioni ogni anno sponsorizzate tra l'altro dal governo e da agenzie governative in America, in cui i matematici si sfidano per trovare degli algoritmi ancora più indecifrabili. Quindi fondamentalmente è veramente una botte di ferro, ora come ora. Poi sicuramente ci sono modi, ci sono mille possibilità di aggirare la cosa, però in transito attualmente questa è la cosa. E questa legge vuole dare, questa legge dà la possibilità al governo di dire tu WhatsApp, tu Signal, tu chi per lui, ci devi dare la possibilità di leggere i messaggi in transito. Ora questo è un po' un problema, perché per come abbiamo appena visto non è possibile. L'unico modo per fare una cosa del genere sarebbe aggiungere quella che si chiama una backdoor, cioè un ingresso segreto per il governo, che permetta di leggere i messaggi prima che vengano criptati e vengano mandati anche al governo. È un problema legale molto interessante.
Cioè, infatti, quindi rendendo la crittografia inutile sostanzialmente.
Rendendo la crittografia fondamentalmente inutile. È un discorso molto particolare, tant'è vero che la Digital Industry Group, Inc., che io non conoscevo, è un gruppo, un agglomerato che include Apple, Twitter, Google, Facebook, cioè le più grandi società, hanno mandato una lettera dicendo abbiamo alcune perplessità in nome di questa legge, perché potrebbe diventare un problema per i cittadini australiani che hanno meno sicurezza, perché ci sarebbero porte segrete da tutte le parti.
Fatta di perplessità, se ne avete anche voi, 1300 799 626, il numero da chiamarci se volete mandarci un messaggio, 0429 996 263. Dicevamo allora, quindi backdoor. Quali c'è il problema appunto del terrorismo, perché questo è l'argomento principale del governo. Dicevi anche tu, giustamente prima, rispetto agli anni 80 e 90, improvvisamente si è spenta la luce.
Sì.
Non è più possibile per il governo, per la maggior parte dei casi, riuscire a intercettare le comunicazioni. Il governo australiano dice questa misura, queste backdoor, sono essenziali per proteggere i nostri cittadini dal terrorismo.
È un'argomentazione che io ci ho pensato, sono andato in varie fasi su questa cosa, ed è per quello che voglio rimanere neutrale, perché obiettivamente ci sono dei punti che da un punto di vista logico hanno anche un loro senso. Il problema è come è stata scritta questa legge, perché va a toccare una delle parti fondamentali di internet, che è la crittografia. Quando voi fate un pagamento online, quando vi connettete alla banca, quando vi connettete a Facebook, a un qualsiasi sito, tutto viaggia con la crittografia. Ora, poter avere la possibilità di aggirare queste chiavi crittografiche potrebbe aprire le porte anche a malintenzionati.
Ma io ti posso chiedere una cosa, perché anch'io stavo riflettendo su questo argomento stamattina, anche un po' ricordando tutti i discorsi che abbiamo fatto con te nel corso dell'anno, no? Abbiamo spesso detto che i nostri dati vengono utilizzati da Facebook piuttosto che altre piattaforme, non in maniera sempre legittima, no? Abbiamo visto quello che è successo quest'anno. Quindi da una parte abbiamo queste piattaforme che comunque utilizzano i nostri dati per loro scopi personali, molto spesso legati ad interessi economici, invece dall'altra parte il governo che ci dice useremmo questi dati per questioni di sicurezza. Quindi insomma mi sono fermata a riflettere su questa cosa. Effettivamente, diciamo, sia l'una che l'altra situazione sono un po' diverse, però appunto forse mi porterebbero a concludere che effettivamente, dato che i miei dati sono appunto già disponibili, forse metterli a disposizione della sicurezza nazionale, per esempio, in questo caso non sarebbe necessariamente una questione negativa in sé.
Ma io sono anche d'accordo in principio. Il problema è che, come sempre ho detto anche per il discorso del My Health Record, quello che è vero adesso potrebbe non essere vero tra qualche anno. Quando facevo di ricerca per questo articolo ho scoperto che sul metadata, il famoso metadata retention, quello che vi costringe i provider di internet a tenere informazioni su di voi, i cosiddetti metadati, per 2 anni, ho scoperto che cominciano adesso a saltare fuori richieste non governative, perché ricordiamo anche quello doveva essere un discorso di sicurezza nazionale, ed è saltato fuori adesso che un local council ha fatto una richiesta per sapere dove una persona aveva fatto delle chiamate per scoprire chi era uno che aveva inquinato buttando la roba per strada. Ora, io sono d'accordissimo di andare a prendere questo che butta roba per strada.
Anche però due bastonate.
Assolutamente, anche 2 o 3 bastonate, ma cioè anche il discorso inquietante qui è che non è più allora un discorso di sicurezza nazionale, stiamo cominciando a dare l'accesso a questi dati un po' a chiunque, ma magari il prossimo passo è andiamo a prendere quelli che non pagano le tasse, il prossimo passo poi magari è un datore di lavoro che dice io non ti do il posto perché ho trovato dei messaggini che non mi piacevano su WhatsApp.
Insomma, il prossimo passo potrebbe essere quello che sta succedendo anche in Cina, in cui magari no, abbiamo dei profili in cui le persone vengono anche accreditate oppure vengono discreditate proprio per azioni più o meno virtuose che compiono, e questa è un'ipotesi un po' inquietante da queste parti.
Stavamo commentando prima durante la pausa con Davide, sempre a parlare di gloom and doom, dei governi che cercano di controllarci ma anche facendo delle cose di Natale, e c'è arrivato un messaggio appunto che ci dice basta di fare queste cose, e ci dice ciao, avete accennato un film bellissimo ma non ci avete dato il titolo,
e lo
qual
daremo
è?
Prestissimo, però nel frattempo
no ma io lo so.
Ah, scusa, scusa, prego.
The Imitation Game.
The
Imitation Game con coso.
Con Mengoni, sì.
Con Mengoni, con Cumberbatch, che appunto
ed
fa...
era il lontano 2016, giusto,
esatto,
Davide?
Sì. Era una joint venture.
Era Cumberbatch che fa Mengoni, no, che fa appunto Taj, una interpretazione veramente bellissima di questo
vero,
film.
Sì,
vero, sottoscrivo.
Quindi, Imitation Game, andate a vederlo se non l'avete guardato.
Quindi ritorniamo invece però a quello che si diceva prima, perché nel frattempo anche Giulio ci ha scritto un messaggio sulla nostra pagina facebook.com/sbsitalian e dice: domanda semplice, in nome della sicurezza accettereste che il governo abbia una copia delle chiavi di casa vostra e possa entrare per controllare quando e dove gli pare?
Giulio, devi dircelo tu.
No.
Domanda semplice, quanto retorica, forse.
È la domanda fondamentale che Giulio ci dà, che è molto interessante, perché quello che lui ci sta dicendo anche è che fondamentalmente l'unica differenza che c'è adesso è che loro gli dobbiamo dare le chiavi, perché adesso loro già possono entrare in casa nostra, loro già possono aprire i nostri dispositivi cellulari, cioè non c'è ci sono già delle leggi dappertutto in cui possono fare inquisizioni, possono chiedere i dati a Google, Facebook, cosa che è già successa, e nel 62% dei casi queste società dicono sì e gli danno un bel pacchettino con tutti i nostri dati, possono già chiederci di aprire il cellulare, possono già chiederci la password del nostro telefono, la password del nostro portatile, cose che sono già successe.
Vabbè, tanto vuol dire è il nome del cane più
sì, il nome del cane più 34,
esatto.
lo dico già, però dovete scoprire il nome del cane.
Basta chiedere.
Però, ovviamente, ve lo dirò. Però la differenza adesso è che quello che ci stanno chiedendo è di dargli già le chiavi a loro. Loro devono già sapere la password, così manco ci devono chiedere il permesso, ma vanno già direttamente in casa e aprono i cassetti.
Senti, come si comportano a proposito di cassetti le agenzie di sicurezza australiane? Ci sono anche degli esempi, tipo l'ASIO con i giornalisti.
Sì, non è che abbiano un grandissimo... Era saltato fuori che nel 2017 l'Asia aveva ottenuto i metadati di alcuni giornalisti. Non si sa poi fondamentalmente bene il perché. Tutto nel mistero. Ci sono tanti casi, anche all'aeroporto, mentre leggevo, tanti casi di persone che vengono fermati e sono state costrette a dare la password del proprio portatile senza avere un sospetto, senza niente. E ci sono alcune persone che hanno avuto problemi legali, soprattutto in America, perché si sono rifiutate di dare accesso, che tra l'altro, ricordiamolo, non potete, cioè non potete
non,
perché...
Non possiamo rifiutare.
No, è ostruzione di giustizia e potete passare dei guai abbastanza seri, però ci sono dei conflitti di interesse, perché nel caso di persone che hanno dei portatili aziendali con dati sensibili, cosa fanno questi? Perché almeno devono dirti di no, perché sennò rischiano che poi dall'altro lato sia la società stessa a dire che cosa hai combinato, perché
certo.
Hai dato fuori i dati.
È
un po' un conflitto.
Campo minato.
È un campo molto minato, sì.
Ma tu ci hai spiegato prima appunto che questa nuova legge in qualche modo obbligherà questi fornitori di piattaforme di comunicazione a invece implementare nuove misure per poter accedere ai dati, ma e le aziende come hanno reagito?
Sarà una bella cosa da vedere cosa succederà, perché già alcune società note in questo campo, per esempio Signal e ProtonMail, Signal è un'alternativa WhatsApp dedicata alla sicurezza, è anche open source, potete vedere il codice sorgente, tutto molto trasparente, e ProtonMail è una società svizzera che opera nel campo di email crittografate, e ProtonMail ha detto noi non aderiremo perché siamo in Svizzera, finito, E la Proton, e invece Signal ha detto: noi non possiamo aderire perché il nostro prodotto è, ha un codice sorgente in, in chiarezza, noi non possiamo aggiungere una backdoor per il governo australiano che potrebbe toccare anche gli utenti in altre nazioni, quindi non possiamo aderire.
Ma Davide, a questo proposito, è una legge che funziona soltanto se ho tutti o nessuno? Nel senso, se già inizi le varie aziende che dicono no, noi non lo facciamo, noi non possiamo, noi siamo in Svizzera. Allora quindi con che cosa si trova in mano il governo?
Con fondamentalmente nulla, l'unica cosa che poi lì potrebbe iniziare a fare è una lotta tra... C'è un bellissimo articolo di Signal, del, dell'autore di Signal che ha scritto in merito, ha detto già, è già successo questo in altre nazioni, non occidentali, perché ricordiamo che questa legge è la prima nel mondo occidentale ad avere un tale impatto, ha detto hanno provato in tantissime nazioni, soprattutto in Medio Oriente, a bloccare la nostra app, non ce l'hanno fatta e la gente usa la nostra app, con l'unica differenza che nessuno sa che usa la nostra app. E quello è il rischio fondamentale, ed il rischio vero è che questo abbia un impatto sull'innovazione tecnologica in Australia, perché si potrebbe arrivare al punto in cui delle società dicono noi in Australia non avremo il nostro,
la nostra sede, altrimenti avremo limitate le nostre
è
capacità
così
di agire.
Siccome questa è una cosa che già succede, perché c'è anche il controargomento, diciamo, ma questo già in Cina è così. Sì, ma la Cina ha bilioni di persone, è un mercato in cui francamente fare una versione dell'app per la Cina è conveniente, perché se la vendete lì avete veramente sbancato
quel miliardo e mezzo,
quel miliardo
di,
e mezzo di. Noi qui siamo un paese con veramente poche persone, c'è davvero, davvero il rischio che società informatiche si spostino, che società informatiche non vengano qua, che l'innovazione si fermi. Quello per me è il rischio, al di fuori dei discorsi di sicurezza eccetera, che è un argomento assolutamente legittimo, c'è il rischio che così come è fatto ci sia un impatto sulla, sull'innovazione australiana.
E potrebbe esserci anche un impatto proprio sui lavori.
Anche l'impatto sui lavori, ma perché magari una società decide io non vengo ad aprire qua, oppure addirittura una società si sposterà. Perché noi abbiamo qui una delle più grosse società informatiche del mondo, che è Atlassian, quella che fa Jira, che molti conosceranno se lavorano in un'azienda grossa, che ha presenza a Sydney. Se loro dovessero a un certo punto trovarsi nella posizione, cosa faranno? Non lo sappiamo, ma anche giganti tecnologici come Apple, Amazon potrebbero trovarsi nella situazione in cui dicono a un certo punto il costo, il beneficio, costo contro beneficio non è a nostro favore, chiudiamo tutto e vi salutiamo.
Quello che non riesco a farmi, di cui non riesco a farmi un'idea chiara da quello che ci racconti, da appunto anche dall'iter parlamentare, come si risolverà nel 2019 questa legge? Cioè andiamo verso lo stato orwelliano oppure esploderà come una bolla di sapone?
Io sono dell'idea, e magari mi mangerò le parole, che finirà in una bolla di sapone, perché ci sono già stati alcuni legali che hanno detto questa legge così come è scritta non ha senso, verrà modificata in qualche modo, ma sicuramente verrà attuata. Sicuramente l'Australia come stato occidentale è forse più orwelliano che c'è al momento, che tra il metadata, tra l'internet che va benissimo, tra quest'ultima legge, le intercettazioni, la richiesta di password, di aeroporti, è uno dei paesi veramente con più controllo sul territorio. Non che sia necessariamente un male, però la libertà personale è toccata pesantemente.
Senti, invece, come ultimo argomento, c'è anche un'ipotesi che potrebbe modificarsi questa legge e andare a toccare non la crittografia in sé, per cui evitando questo nido di vespe del quale ci ho appena parlato, ma i provider.
Sì.
Non ci sono già misure del genere. Ci hai detto prima che chiedetevi sarà dato, il 60% delle richieste vengono accettate dai provider.
Sì, però ci potrebbe essere, era una delle ipotesi che erano uscite nei discorsi di tutti di Edward Snowden, che c'è la possibilità da parte dei provider di inserire delle app nei cellulari che fondamentalmente sono questa backdoor per tutti quanti, quindi prima che qualsiasi cosa venga criptata, prima che qualsiasi cosa, quando scrivete viene intercettato, mandato a chi deve essere mandato, e la cosa finisce lì. Sinceramente non, è bello, no, ma potrebbe essere sicuramente meglio di un ban della crittografia, che avrebbe un impatto economico un po' più serio.
Allora, noi siamo arrivati al nostro ultimo minuto di trasmissione, l'abbiamo promesso, allora ci facciamo gli auguri di Natale.
Dai, facciamo due minuti di felicità.
Dai,
per la fine dell'anno, sì.
Rendici felici.
Ne abbiamo uno, pensa.
Abbiamo 30 secondi.
Dai, pensate in che mondo meraviglioso viviamo, che un sacco di persone che ci ascolteranno sicuramente avranno della famiglia in Italia, in cui potete sollevare nemmeno più il telefono, ma guardare WhatsApp, Messenger, Skype e parlare con le vostre persone dall'altra parte del mondo. Noi lo diamo per garantito, ma è una cosa incredibile e meravigliosa.
Sapendo che c'è un agente dell'ASIO ad ascoltarvi.
Ovviamente, che ascoltate voi, ascolta la vostra nonna che vi dice copriti bene che è dicembre, voi siete in
e
spiaggia.
Ci ruba anche le ricette per il cenone di Natale.
Eccolo lì, ecco perché adesso... Ecco,
tutto scherzi, ma probabilmente c'è questo lavoro, c'è una persona depressa che ascolta
che
i messaggi delle
nonne. Che segna
del
panettone
poverino,
e
fonda. O poverina.
Allora, senti, grazie per questo augurio di Natale che noi naturalmente estendiamo a tutti voi all'ascolto. Manca ancora un poco a Natale, ma noi ci portiamo avanti. E buon Natale a te, Davide.
Buon Natale
al prossimo
a tutti,
mese.
Buon Natale a voi e buon Natale a SBS e gli ascoltatori.
Dici la tua. Segui la pagina SBS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SBS Italian.